Ecco, chiedo alla dottoressa Gasparri, responsabile della formazione della Presidenza del Consiglio, di prendere la parola.
Grazie, buon pomeriggio. L'amico e collega Tronti mi ha chiesto di raccontare un po' come ha reagito un'amministrazione alle disposizioni appunto di cui stiamo parlando, con particolare riferimento appunto ai tagli di bilancio, quindi le ripercussioni, gli effetti, in qualche modo anche le scelte conseguenti nella necessità di mantenere comunque inalterati gli standard di operatività che avevamo. Non ho problemi a dire che le prime reazioni sono state di grande disappunto, lo shock di cui parlava prima il professor Tria. Un mio collega che non si occupa di formazione sul momento proprio mi ha detto: ma come, hanno tagliato proprio le spese per la formazione? Assurdo! Cioè, in qualunque famiglia, se c'è un momento di difficoltà economica, piuttosto si salta la cena ma si fanno studiare i figli. Che in effetti è una frase, è un pensiero semplice, quasi banale, però lo trovo anche di buon senso. Questa banalità poi, quando parliamo delle imprese, diventa una strategia aziendale, perché le molte imprese nei momenti di congiuntura o di crisi economica rafforzano gli investimenti in conoscenza, in formazione, in ricerca, perché sanno che dopo la depressione arriverà lo sviluppo, e quando arriva lo sviluppo vogliono trovarsi con delle competenze forti, con delle competenze nuove. Quindi questo può essere valido anche a livello di Stato, anche se capisco che la tentazione di tagliare gli investimenti per i fattori immateriali è molto forte. Però anche qui bisognerebbe pensare al dopo, perché dopo della nostra pubblica amministrazione bisogna chiederselo che cosa sarà fra qualche anno. Insomma, la pubblica amministrazione è la più grande forza produttiva del nostro paese, ci lavorano più di 3,5 milioni di persone, dovrebbe essere anzi proprio il motore della ripresa economica, e noi la stiamo facendo invecchiare in un modo implacabile, con un'età media che è ben oltre i 50 anni e senza alcun tipo di ricambio generazionale per il blocco delle assunzioni. Quindi insomma, le considerazioni che abbiamo fatto negative sul taglio in una prima fase, devo dire molto emotiva, sono state queste. È stata anche una seconda considerazione che ha riguardato un po', cioè abbiamo rilevato una volta di più una situazione un po' di incoerenza tra quello che si dice e quello che si fa, nel senso che noi da anni sentiamo in tutti i contesti più importanti, a partire dai documenti dell'Unione Europea, alle direttive del governo, ai contratti collettivi, sentiamo proclamare che appunto l'importanza, la valenza, la formazione, la leva strategica, e poi però nella realtà le cose prendono direzioni sempre abbastanza diverse. C'è anche un'altra considerazione che riguarda le leggi di riforma. Noi ormai parliamo di leggi da decenni, di leggi di riforma, quasi sempre fallite, questo ce lo possiamo dire, insomma, non è che tutte quante hanno avuto grande successo, per motivi di cui adesso non si può discutere, anche per motivi di tempo. Però penso che uno dei motivi per cui sono anche fallite e che si sono sempre concentrate su obiettivi nobilissimi che noi tutti condividiamo ovviamente, ma soprattutto nei confronti delle performance, trascurando e quindi non ponendo un'adeguata attenzione analoga a quella ad aspetti dell'organizzazione che invece sono, è vero, immateriali, però sono fondamentali perché condizionano poi le riuscite delle performance. Sto pensando a tutto quello che riguarda il sistema delle motivazioni del personale, o la qualità del lavoro, le opportunità di sviluppo professionale, anche il sistema di riconoscimento dei meriti, tutto il sistema delle competenze. Quindi questo che cosa ha provocato? Che tutta l'enfasi che giustamente le leggi di riforma hanno posto sul cittadino, sulla soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi che ha erogato la pubblica amministrazione, hanno fatto naturalmente elevare queste attese, rendendo poi le prestazioni della pubblica amministrazione sempre più deludenti. Ecco, è chiaro che passata la prima fase emotiva in cui tutti quanti ci siamo chiesti un po' di queste cose, chiaramente siamo passati alla fase razionale, cioè abbiamo non solo accettato, ma abbiamo anche condiviso la sfida, soprattutto posta dalla direttiva della funzione pubblica, la direttiva numero 10, direttiva che giustamente richiama i dirigenti su concetti fondamentali dell'economicità e dell'efficacia nell'uso delle risorse per un miglioramento delle performance anche in condizioni di riduzioni di budget. Insomma, il vecchio come spendere meno è meglio, perché siamo sempre in quella condizione. Ora, come trovavamo noi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'amministrazione e la Presidenza, l'anno scorso, esattamente, insomma, più o meno di questo periodo? Noi ci trovavamo in un momento molto favorevole, era il momento in cui insomma, stavamo coronando un certo percorso che non esito a dire virtuoso, che avevamo intrapreso qualche anno prima, sostanzialmente indirizzato proprio a questo, cioè a qualificare la spesa per la formazione, a qualificare la gestione del processo del sistema e del sistema formativo, quindi un'operazione che è nata e che è stata realizzata proprio in termini di economicità e di efficacia. Eravamo arrivati al traguardo quasi dell'1% che avevamo faticosamente cercato di raggiungere, e avevamo appena sottoscritto un contratto integrativo che rispetto al passato conteneva degli elementi molto innovativi sui temi della formazione. Noi abbiamo nel contratto la previsione di un monte ore minimo annuale di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti, abbiamo un sistema di crediti formativi che è collegato sia a ogni singolo corso che allo sviluppo professionale del personale, abbiamo l'obbligatorietà delle valutazioni finali, abbiamo l'utilizzo di metodologie diverse, la formazione di una categoria di formatori interni, insomma tutta una serie di istituti che volevamo cominciare a sperimentare dal 1 gennaio di quest'anno. Avevamo anche messo a regime, dopo una prima fase di sperimentazione, un sistema informativo realizzato in house, quindi senza spese aggiuntive, che era già ed è già un sistema, diciamo, per gestire il ciclo della performance, che ci consente di governare nel vero senso della parola tutto il processo, e abbiamo la possibilità di report per il singolo dipendente, quindi il libretto formativo individuale per singola struttura della Presidenza e per tutta l'amministrazione nel suo complesso. Per quanto riguarda gli aspetti contabili di spesa, questo sistema ci consente di monitorare in tempo reale la spesa, ma non solo, anche di calcolare il valore economico di ogni singolo corso, quindi di calcolare anche i costi di gestione, proprio in una logica di contabilità analitica in applicazione dei principi di trasparenza. Quindi, insomma, noi pensavamo di trovarci nelle condizioni migliori per poter incrementare la nostra offerta formativa, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità. E invece, così stando le cose, insomma, abbiamo dovuto chiaramente ripensare un po' tutte le nostre scelte, le nostre strategie. Ora ci troviamo esattamente un anno dopo. E dopo un anno, a parte che diamo atto appunto della piena collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che svolge un ruolo molto importante di supporto e di sostegno e anche a tutto l'insieme delle scuole pubbliche, noi possiamo già dare una valutazione delle soluzioni che abbiamo individuato l'anno scorso, perché queste sono state soluzioni probabilmente che sono riuscite sia a tamponare la situazione, gli effetti della legge, diciamo così, addirittura forse siamo riusciti a capovolgere un po' la cosa, quindi a trasformare questa situazione sfavorevole in una sorta di opportunità, di occasione per risolvere altri problemi che avevamo e che ci creavano difficoltà, come per esempio la sensibilità più o meno sviluppata ai temi della formazione da parte della nostra dirigenza. Questa disomogeneità di sensibilità da parte dei dirigenti creava non pochi problemi, in particolare anche creava delle disparità di trattamento tra i dipendenti, come è facile intuire, e in più rendeva difficile per noi ottenere la giusta attenzione nella fase di rilevazione dei fabbisogni. Quindi che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di coinvolgere in modo molto concreto tutti i dirigenti della presidenza, responsabilizzandoli direttamente e personalmente nei confronti dei propri collaboratori, chiedendo quindi a ciascun dirigente di predisporre un programma di formazione interna senza alcun tipo di spesa per realizzare alcuni obiettivi. Innanzitutto sfruttare al massimo le competenze interne, le competenze dei nostri dirigenti, che sono molto spesso di elevatissimo livello. Secondo, aggiornare il personale su tematiche strettamente connesse al lavoro che si svolge all'interno dei singoli dipartimenti, che, come voi sapete, vista la struttura organizzativa della presidenza, sono dipartimenti che hanno proprio delle mission istituzionali molto diversificate tra di loro, e si tratta per lo più di competenze molto specialistiche e molto peculiari, quelli che costituiscono in pratica i saperi dell'amministrazione, e sono quelli. Terza cosa, coinvolgere tutto il personale nella formazione, dando quindi concretezza a quanto dice il contratto. E quarto, sperimentare nel corso di quest'anno questo sistema di crediti formativi che diciamo opportunamente rivalutato e revisionato, potrà essere poi portato a regime a partire dall'anno prossimo. Quindi ogni struttura, noi siamo, come sapete, suddivisi in dipartimenti, ha proposto un progetto di formazione. Abbiamo avuto all'interno di ogni dipartimento un funzionario o un dirigente referente per la formazione, quindi responsabile delle attività formative di quel dipartimento. Abbiamo fatto un'azione come Dipartimento del Personale, come Ufficio per la Formazione, di sensibilizzazione della dirigenza. In questo siamo stati molto aiutati proprio dalla situazione contingente. Abbiamo fatto comprendere, insomma, bene a tutti questa responsabilità. Il risultato è questo: oggi noi abbiamo per la prima volta un programma di formazione interna che è molto vasto e molto articolato, e per noi rappresenta una svolta importante. Prima cosa perché ha dimostrato una buona capacità di reazione dell'amministrazione alla difficoltà in cui ci eravamo trovati, e secondo perché è una dimostrazione, devo dire, molto apprezzabile anche della maturazione da parte della dirigenza ai temi della formazione. La lettura delle tematiche proposte, elaborate e proposte come contenuto dei corsi, quindi fornisce una visione complessiva di quelli che sono i compiti che caratterizzano proprio il core business della presidenza, evidenzia che c'è all'interno uno straordinario bacino di competenze che vanno fatte sedimentare, che vanno rese in forma permanente come competenze stabili della presidenza. E poi c'è anche un valore aggiunto che stiamo scoprendo, che è quello dello scambio, dell'interazione tra le strutture, sia con lo scambio dei docenti a livello di docenza, sia con lo scambio dei partecipanti, che e quindi con l'effetto ulteriore di sviluppare una non solo una maggiore conoscenza, ma anche una condivisione dei compiti che la presidenza svolge, in questo aiutandoci anche nella mobilità interna. Quindi oggi i corsi sono in fase di svolgimento, l'ufficio formazione offre tutto il supporto sia in fase progettuale che in fase di realizzazione. Noi contiamo di continuare a sviluppare questa linea di attività, anche se forse è un'utopia, ma anche se dovessero essere ripristinati comunque in qualche modo i fondi per la formazione, perché comunque quei fondi potrebbero, come già è stato detto, essere dedicati ad attività che vanno oltre la formazione in aula, pensando proprio al dopo per la nostra amministrazione.
Grazie mille, grazie anche per la concisione, ma penso più per i contenuti, perché mi sembra che l'esempio